parla padre Arnaldo De Vidi.
E in un momento mi ha chiesto di presiedere la celebrazione eucaristica di domani, ma poi mi ha detto anche di parlarvi, e penso che userò un poco lo stile narrativo, anche perché di concetti profondi avete già sentiti parecchi, che a un certo momento si arriva a una saturazione. Io ritengo una fortuna aver sempre avuto degli incarichi che mi obbligavano, con mio diletto anche, ma mi obbligavano a stare a contatto con la gente. Quindi non ho mai avuto così periodi di insegnamento, di approfondimento, ma ecco, mi sono preoccupato sempre di essere una persona che si interroga. E tra l'altro io non ho 84 anni, ma ne ho 74, quindi c'è un poco meno autocensura che si aveva da giovani. Era Mark Twain che diceva così, che noi sempre diciamo le cose che possono promuoverci, non abbiamo il coraggio di dire qualcosa che potrebbe pregiudicare la nostra carriera. Già è passato il tempo della carriera e quindi si può fare come una confessione di qualche dubbio o del cammino che si è fatto. Io penso che la mia è un po' un'avventura, l'avventura di un povero uomo. Non mi ricordo un povero cristiano e Silone. Ecco. Questa preoccupazione appunto di interrogarsi davanti alla situazione e di lasciarsi quindi stupire e anche mettersi in discussione. Nel 1967 sono stato ordinato sacerdote e sono stato mandato negli Stati Uniti, un peccato che di solito io non confesso, ma sono stato negli Stati Uniti durante un anno a godere del primo mondo, ma poi ho preso una nave, quella cargo, che ha attraversato il Pacifico e mi ha scaricato sulle coste dell'isola di Taiwan. In quel tempo non permettevano che si entrasse nella Cina continentale. E sono arrivato lì, ho cominciato lo studio della lingua, è una cosa interessantissima. Voglio solo perché voi abbiate un'idea, i cinesi dicono, com'è possibile che si usi l'alfabeto? Perché l'alfabeto allora è come il Lego, sono come pezzi neutri. E quindi la vocale A e la vocale E accettano di entrare in composizione sia per scrivere pace come per scrivere guerra. È un assurdo. Ma cosa significa non separare il significante dal significato? Significa obbligarsi a imparare un 40, 50, forse 60.000 ideogrammi, che rallenta il ritmo ma sviluppa la memoria e tutte queste cose qui. E dopo un po' di tempo che stavo studiando la lingua mi sono reso conto che era difficile, e non solo, era molto importante che io conoscessi di più la cultura. Quindi a un certo momento ho visto una casa molto grande, ho battuto le mani per annunciarmi e mi sono presentato e ho chiesto se potevo essere ospite di quella famiglia. La famiglia Liu, 32 persone che seguivano le tre dottrine, il confucianesimo, il taoismo e il buddismo. Il capofamiglia mi ha detto: tu sei il primo barbaro occidentale che chiede ospitalità, ma noi siamo molto felici di ospitarti. Sono stato 6 mesi là con loro. Breve, quando dopo i 6 mesi avevo già preparato il bagaglio per uscire, dico al capofamiglia: e forse Nin Laurelia, dignità, forse vorrà sapere qualcosa di più della mia cultura e della mia religione. E lui dice: sì, è un desiderio segreto del mio cuore. E quindi io là ho fatto un po' un esame sia della cultura occidentale e sia della lingua cinese, sudando un poco, ho presentato la nostra cultura, e partendo dalla Bibbia, da Dio che crea il mondo, Adamo ed Eva e così di seguito, fino anche ad arrivare poi alla Chiesa, allo sviluppo tecnico dell'Occidente, così. Terminato il mio discorso, l'anziano Liu Huifeng è rimasto in silenzio, un silenzio imbarazzante, e dopo ha aperto le venerabile labbra l'anziano per dire: non pensavo che la cultura occidentale fosse così infantile. Al punto che io ho subito pensato: oddio, non mi sono espresso bene. Ma no, lui aveva capito bene e ha cominciato punto per punto a presentare i suoi dubbi a rispetto della cultura occidentale. Dice: sì, non pensavo che la cultura occidentale così sviluppata dal punto di vista tecnico, industriale, e fosse poi così puerile dal punto di vista di visione dell'universo. Perché dice: guarda, dire che Dio è come è creatore vuol dire Dio che è un artigiano, che a un certo momento, come il vasaio costruisce un vaso, lui costruisce il mondo, che è inevitabilmente è una realtà morta, senza vita, un prodotto, mentre noi sappiamo che l'universo è vivo. E dopo dice che mettere un peccato là all'origine dell'umanità è un pessimismo che non può aiutare. Poi non capiva come era macchinoso per lui pensare che Dio potesse essere uno e tre, chiaro, e che restando in cielo il figlio di Dio venisse in questa terra. E non soltanto dice: se lui è stato condannato a morte è perché lui doveva essere un sovversivo, e il sovversivo è una persona che non osserva, non rispetta le leggi. Come potrebbe essere il Salvatore? Perché dice: se noi, pensate i cinesi, 1.300.000.000 di persone, loro hanno la legge al di sopra di tutto. E se uno comincia così a meritare di essere condannato a morte, vuol dire che ha fatto qualcosa di sbagliato, ha tracimato. E così di seguito. A un certo momento allora io dico: adesso sono io che sono curioso di sapere com'è che voi vedete l'universo, la visione che voi avete. E lui dice: guarda, noi ci mettiamo davanti a questo universo che è di una grandezza indefinita. E già è una cosa interessante, perché noi litighiamo. Euclides dice che è infinito l'universo e Einstein dice che è finito, e così di seguito. Lui dice che è di un tempo indefinito e di una grandezza indefinita. L'universo si autocrea continuamente, c'ha queste due forze, lo yin e lo yang, e così di seguito. E io domando a lui: ma c'è posto per Dio in questa visione che voi avete? Lui dice: Dio, il Tao, Tao che Tao, Fei Chan Tao. Quando tu dici Dio, questo che tu dici non è Dio. È grossolano pensare che tu comprendi Dio, o addirittura che tu possa dire se Dio esiste o se Dio non esiste. e dice così, guardate, qui ho messo una poesia di un autore che dice così: petalo a petalo, leggeri come ali di farfalla, punto per punto, gocce del colore di scarlatto. C'è chi dice: non c'è Dio che si prenda cura dei fiori, ma guarda il gioco delle forme a miriadi, la brillantezza con cui furono disegnate. Dio esiste. Al mattino vedi gli alberi tripudio di fiori, a sera vedi i rami sono irti e spogli. Una tempesta, eh? C'è chi dice: certamente è un Dio che si prende cura dei fiori, ma sono periti tutti, trascinati dall'acquazzone, spazzati via dal vento. Per scrivere una poesia così, qui in Occidente avremmo bisogno di due poeti, uno che crede e l'altro che non crede. Qui invece il cinese dice: no, se tu guardi la realtà troverai 100 motivi per dire che Dio esiste e 100 motivi per dire che Dio forse non esiste. E allora cosa fare? Beh, si può decidere di vivere come se Dio esistesse, eh? E allora ecco che si può dire: come c'è Dio nel cielo, c'è anche l'imperatore in terra, e costruire la piramide è quello che ha fatto Confucio, insegnare ai cinesi a vivere come se Dio esistesse, anche se Confucio forse non credeva. Ma quando gli hanno chiesto: ma tu ci credi in Dio? Lui dice: è chiaro, dice, quando io ho un problema o sono afflitto devo sospirare, e a chi sospiro se non a Dio? Ecco, qui a un certo momento a me sono capitate delle riflessioni che sono andate molto lontano, perché per esempio c'è questo, un'altra cosa che mi ha detto l'anziano, dice: se questo tuo Dio è l'essere perfettissimo, com'è che possiamo sapere? Noi vediamo sempre esseri imperfetti, imperfettissimi, perché nascono, vivono e muoiono, perché sono limitati, perché sono sofferenti e così di seguito. Quindi se Dio è qualcosa, deve essere il non essere. E qui io, che ero arrivato a Taiwan con tutte le mie certezze, avevo studiato a fondo, perché dovevo portare là la verità, ho studiato a fondo San Tommaso, e San Tommaso è interessantissimo, è onesto. Lui è partito dalla filosofia più seria, che è quella di Aristotele, e ha costruito tutto un sistema mostrando come la logica ci dà ragione. Matteo Ricci, che è andato poi in Cina, ha fatto la stessa cosa, ha mostrato ai cinesi che la ragione porta a riconoscere il monoteismo, l'esistenza di Dio, di un solo Dio. Qui invece loro hanno sovvertito l'ordine e le basi che avevo, e mi ha fatto quindi cominciare a pensare il peso che hanno le culture. Noi abbiamo qui per esempio due culture, io penso che sono le due culture che meglio si prestano per essere confrontate. Ho scritto un libro che mi pare che non... voi ce n'avete qualche copia o no? Ho incontrato il drago,
sì,
il dragone.
Qui non abbiamo però una copia.
Allora, sono le due culture forse che hanno più sviluppato sia la filosofia, la letteratura e tutto un sistema di vita, per poter comparare, non per dire qual è la maggiore, la migliore, ma per dire che dobbiamo prendere a serio la differenza delle culture. Adesso che molti cinesi sono qui in Italia, sarebbe interessante. Il poco tempo che sono vissuto in Italia ho fatto un poco di dialogo con loro e penso che sia possibile. Basti solo pensare che appunto là in Taiwan io sono riuscito a essere ospite per 6 mesi. È difficile fare la stessa cosa con altri popoli dell'Oriente, ma i cinesi hanno un respiro molto, molto largo, molto buono. Io là quello che sono riuscito a fare è un giuramento di fratellanza, non battezzati, ma il giuramento di fratellanza con Liu Peixun, che mi ha telefonato recentemente dicendo: guarda, sono 40 anni che non ci vediamo, dobbiamo trovarci. E quindi abbiamo già fissato a metà settembre un appuntamento là in Roma. Lui vuole che lo accompagni a visitare la città di Roma e così di seguito. Ci sarebbero molte cose che si potrebbero dire. Per esempio, ecco, loro mi dicevano così: tu devi tenere presente che i cinesi mettono al di sopra di tutto l'armonia. E se tu hai prestato attenzione, alle 5:30 del mattino noi facciamo il Tai Chi Chuan. Perché? Perché il Tai Chi Chuan? Perché è sul ritmo del respiro e dell'universo e ti aiuta a prendere il ritmo giusto. Dopo, se devi lavorare 15 ore, puoi lavorare 15 ore, ma al ritmo dell'universo, perché sarebbe come se tu fossi in un fiume e remi nel senso della corrente, non ti stanchi. E di fatto là il lavoro era continuo, solo c'era il pomeriggio di una domenica su 4 che c'era il riposo festivo. E qui è interessante perché loro dicevano: guarda, se noi ci preoccupiamo dell'armonia, bisogna anche evitare che i mezzi di comunicazione, le notizie, turbino troppo. Quindi, per favore, non divulgate le cose sbagliate. Perché? Perché anche se voi le disapprovate, però le state, come si dice, diffondendo, ci state dando audience, e a un certo momento saranno accettate anche così come cose quotidiane, quasi normali. Allora bisogna buttare lo sporco sotto il tappeto. E qui si capisce che le culture fanno delle scelte, e queste scelte hanno il lato positivo e quello negativo. Non si può neanche pensare che a un certo momento noi avremo una cultura che inglobi le varie culture, no, perché giustamente ci sono virtù, ci sono punti di vista che privilegiano una cosa lasciando di lato l'altra. Ecco. Qui io potrei dire qualcosa di più a questo rispetto. Per esempio, a un certo momento io mi sono reso conto allora che il cristianesimo è anche una cultura, cioè è partito da una cultura, è la cultura di un popolo, il popolo ebraico, che aveva senz'altro dei valori molto grandi. Era un popolo che, per esempio, come pastori, siccome erano pastori, andavano avanti, non erano agricoltori da vedere il ritorno delle stagioni. Quindi a un certo momento, invece che una visione circolare, loro hanno una visione retta, che è quella della storia. La storia è fatta di punti successivi, è un regalo che ci hanno fatto. Era un popolo così piccolo, ma con una identità così forte, che era sempre minacciato di essere ucciso, di essere eliminato. E a un certo momento allora, per assurdo, presentano questa possibilità terribile di essere eliminati. E a Berlin è il popolo ebraico, che era più piccolo, che era pastore, mentre Caino rappresentava tutti quei popoli già contadini che si erano formati anche quando il popolo di Israele era un popolo ancora di pastori. Per sopravvivere avevano bisogno di un aiuto. Da dove? Non dalla natura, perché non erano contadini, e allora veniva dall'alto. E allora ecco l'idea di Dio trascendente, e quindi non un Dio immanente ma trascendente. E poco a poco il loro Dio si rivela non soltanto un Dio partigiano ma il creatore. Questo è avvenuto quando sono stati là. È molto importante, anche se non sempre è messo in distacco, il tempo in cui il popolo di Dio era nell'esilio di Babilonia. È stato là che, per esempio, hanno scritto la prima pagina della Bibbia, di Genesi, dove siccome il popolo dei babilonesi diceva a loro: guardate che il vostro Dio era un buon Dio, ma è invecchiato, ha perso la forza, è andato in serie B, e è meglio che voi allora accettiate Marduk, il nostro Dio, che è un Dio rampante, giovane, è il Dio dell'impero, una grande sofferenza. Da quella sofferenza ecco che loro riescono a scrivere quella pagina dicendo: il nostro Dio che ha perso la forza, ma è il Dio creatore. Il vostro Dio Marduk, che è il Dio sole, ma il sole è una creatura. Dice che l'imperatore è il rappresentante a immagine e somiglianza di Dio. Ah no, democrazia, sono tutti gli uomini e tutte le donne in Adamo e Eva che sono i figli di Dio, rappresentanti di Dio, e così di seguito. Beh, quindi noi abbiamo delle cose molto, molto belle, dobbiamo essere grati al popolo degli ebrei. D'altra parte però vediamo anche che la terra per loro è una tentazione, perché Dio dice: la terra è mia, e dice a Abramo: vai via, esci dalla tua terra. E però anche promette un'altra terra, e loro sono sempre tentati, devono vedere gli altri popoli come popoli quasi ostili, quindi bisogna competere, non riescono a togliersi questo stigma a mio parere, e quindi forse bisogna anche da questo cercare di capire questo popolo che adesso sta facendo barbarità. Ma vedete, era un popolo, per esempio, che sempre dialogava con Dio, ma un dialogo molto acceso, e che li ha resi molto intelligenti. Se andate a vedere la lista dei premi Nobel, trovate là un mucchio di ebrei. Quindi io ringrazio Dio di questa esperienza che ho fatto là, anche se dopo di 3 anni sono dovuto venire via. È stata una decisione dell'istituto, non è che sia stato espulso, e mi ha aiutato a cominciare a pensare nella relatività. Io posso già introdurre anche un'altra cosa che mi interessa, cioè a un certo momento, vedendo le varie religioni, si comincia a pensare che tutte le religioni sono se stesse, come si è detto qui, hanno dei punti forti in comune. La dea Amaterasu del Giappone ha detto ai primi abitanti del Giappone le stessissime cose, le stessissime parole che Yahweh, Dio, ha detto ad Abramo. Quindi ci sono dei punti di contatto, ma ci sono dei punti ben differenti. Per esempio questa idea di Dio come del monoteismo. Io scrivevo qui: la poesia aiuta a vincere l'eccessivo monoteismo. Addirittura Moltmann dice così: a seguito del monoteismo Dio fu sempre più spiritualizzato e la terra gradualmente sconsacrata. E non soltanto, i capi indios dell'America centrale dicevano così: questi spagnoli che stanno arrivando, portoghesi, sono barbari. Pensate, sono monoteisti, credono a un Dio solo, e questo Dio è il Dio dell'impero. È un Dio che a un certo momento, siccome loro vanno a cercare l'oro, è l'oro anche. E quindi c'è la scena narrata da Garcilaso, che dice così: che a un certo momento il capo li ha chiamati e c'aveva là il cestino, e a un certo momento dice: sapete perché questi stranieri sono così crudeli, vengono, ammazzano? È perché hanno un Dio crudele. E Dio ce l'ho qui, ha tirato il collo, c'era un pezzo di oro. E cosa facciamo adesso? Se lo trituriamo e lo beviamo, forse loro verrebbero a strapparci le viscere. Se lo buttiamo, e così di seguito. È una cosa... Beh, in realtà i poeti, allora qui è sorta sempre di più una tendenza alla poesia, e alla mistica anche. E sono panteisti, politeisti. Se voi andate a leggere San Giovanni della Croce, come andate a leggere presso tutte le religioni, le manifestazioni che ci sono, le forme più mistiche, voi trovate sempre questa componente di quasi una identificazione con Dio. Ma adesso facciamo un saltino, perché altrimenti mi resta poco tempo per dire della mia esperienza più lunga, che è stata quella del Brasile. E là in Brasile, anche là, quando il vescovo mi ha detto, poco dopo che ero arrivato, mi ha detto: guarda, c'è là una parrocchia nuova che bisogna aprire. E io sono andato a parlare con quella comunità che già esisteva e mi hanno detto: e adesso che tu sarai parroco, noi dovremmo costruirti una chiesa parrocchiale, dopo comprare le pentole, forse anche la televisione, forse anche una macchina. Io dico: ma no, ma ci sarà pure una famiglia qui che ha una cameretta così a disposizione. Allora uno si è fatto avanti e ha detto: ah sì, io ho una cameretta, una camera buona, e c'è solo mio figlio che dorme, ci sta, noi ci mettiamo un altro letto. Quindi voi cominciate a capire che è un mondo simpatico questo. Una donnetta che aveva delle casette là di dubbia destinazione e dice: guarda, zio, che vuol dire zio, zio, io passerò una calce dentro e fuori di una di quelle casette, ti troverai una meraviglia. Dopo invece c'è stata un'altra famiglia che dice: no, noi abbiamo la stanzetta a disposizione. E quindi ho accettato, sono stato 10 mesi, ma mi sono subito reso conto che era la camera del figlio, che allora è passato a dormire in tinello, come si dice. E bene, ma poco dopo che io mi trovavo là, mandato anche dei seminaristi che dovevo accompagnare, arrivano dei papà di famiglia dicendo: guarda, noi abbiamo deciso di andare a occupare la terra, conquistare la terra. Conquistare perché terra non si compra, non abbiamo soldi, terra non riceviamo in regalo, e quindi dobbiamo conquistarla. E vorremmo sapere se tu, come uomo di Dio, stai dalla nostra parte o dalla parte dei latifondisti. Io dico loro, beh, vorrei parlarne con i seminaristi, perché noi formiamo qui una piccola comunità. E allora un seminarista, Estevo, dice così: padre, tu devi capire che loro non chiedono a te di essere il leader, loro, il protagonista di questo. Se tu non accetti, loro andranno senza di te. Ma tu ce l'avrai sulla coscienza. Dico, no, io stavo pensando che se ammazzano qualcuno di loro nella conquista, ce li avrai nella coscienza. Eh no, dice, ce l'avrai una coscienza in ogni caso, se tu non ti metti al lato loro. E loro chiedono a te, come di fatto mi hanno detto, di celebrare le tappe di preparazione, aiutarli nella preparazione e specialmente dire anche da che parte sta Dio. Perché occupare la terra e dopo ti metti a coltivare la terra, se non c'hai Dio dalla tua parte, fai la fame. E allora abbiamo deciso, ottimo, cioè si trattava non di fare qualcosa per loro o con loro, ma sotto di loro, per dire. E ci sono stati altri che hanno voluto addirittura dar terra ai senza terra. Ricordo un Fabretti, mi pare che si chiami, beh, ha voluto con l'aiuto degli amici italiani comprare una grande fazenda e allora là ha collocato i senza terra. Dopo ha trovato che questi senza terra non avevano sufficiente voglia di lavorare e ha cominciato a sostituirli, sempre mettendo più bianchi, con la mentalità nostra, per fare un'esperienza come quella degli Atti degli Apostoli. Però là, tu non vai là a proporre così quello che tu ritieni in meglio. Quindi noi abbiamo insieme elaborato come preparare queste persone. Ne abbiamo preparati 12 gruppi e di loro 9 sono riusciti a conquistare la terra, facendo le cose sul serio. Ma si faceva così. Allora, fine settimana ci si riuniva durante 6 mesi e la prima cosa che dovevamo fare era fare che la gente recuperasse la parola, perché quando si dice che sono senza voce non è solo che non hanno potere, ma che proprio pensano che non hanno niente che valga la pena che loro dicano. Ricordo una volta, sono andato in questa riunione e chiedo a una coppia molto umile che ho visto là, qual è la sua grazia, che vuol dire qual è il suo nome. Ho chiesto a uno, lui si è messo a piangere. Dico, ma no, non voglio offendere. No, dice, è che io sono emozionato, scosso, dice, perché nessuno mi ha chiesto il mio nome. Perché dice, io sono Zengen, io sono Beppi Nessuno. No, dico, Beppi Nessuno, non può essere questo il tuo nome. E dice, questa è mia moglie, Maria di Nada. Ah, oh, bella coppia, Beppi Nessuno e Maria di Nada. Allora abbiamo deciso che questi senza terra dovevano raccontarsi, e che è questa autobiografia che anche gli psicologi e psicanalisti dicono che fa meraviglie. E allora loro all'inizio tremavano come salici, dopo invece si appassionavano, era perfino difficile fermarli, perché loro si rendevano conto che non soltanto potevano esprimersi, ma gli altri ascoltavano interessati, e mentre prima si vedevano se stessi come oggetti o come parti del corpo del padrone, che era lui che valeva. Pensate che io ho incontrato la devozione in una cappella a San Giuseppe das Bottas, che è San Giuseppe dagli stivali, e è Giuseppe di Nazareth. perché lo rappresentavano con gli stivali, con questa devozione? Perché era il fazendeiro, il latifondista che aveva gli stivali, e bisognava che quindi il popolo, sì, i coloni, questi boia frias, ci avessero verso di lui il rispetto che si ha nei confronti di un santo. E per la donna allora era la Sant'Anna, perché è quella che insegna a leggere e scrivere alla Madonna, bambina. Ci mettevano dietro un negretto e dicevano: guarda come la fazendeira, la patrona, è buona, lei insegna a leggere e scrivere alla figlia, alla Madonna, ma anche al negretto. E così di seguito si creava tutto questo. Quindi la prima rivoluzione era questa. La seconda era lo studio della Bibbia, dove appunto si studiava specialmente l'Esodo. Io ricordo Callisto, uno senterra che non sapeva leggere e scrivere, ma è rimasto incantato e dice: ma io pensavo che fosse peccato andare a conquistare terra, ma è quello che Dio ha chiesto a Mosè di fare, quindi sarebbe peccato se io non ci andassi. Più rivoluzione di questa, E così di seguito. Sarebbe lungo contare tutto. Dopo, tra l'altro, bisognava studiare anche la storia, allora, e si rendevano conto che Getúlio Vargas, che era considerato da loro come il padre dei poveri, era però la madre dei ricchi. E dopo allora si studia anche quali sono le terre, se c'è qualche latifondio che non ha le carte in regola, e così di seguito. E dopo la conquista è interessantissimo, perché bisognava, tra l'altro, che non si sapesse dove, erano solo due o tre che sapevano, perché se si comincia a diffondere la voce, arrivando nel luogo da conquistare, si sarebbe trovato là la polizia, o l'esercito, se erano in molti. E allora una notte si mangiava un poco di pane, si beveva un poco di vino e si diceva: adesso noi siamo il popolo di Dio che va alla conquista della terra promessa. Per abbreviare, qui ho cominciato a pensare, mettendo insieme l'esperienza, per semplificare, l'esperienza di Taiwan con questa, pensare che il cristianesimo dovrebbe essere ripensato. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che pensiamo un po' a Gesù Cristo. Cos'è che ha fatto Gesù Cristo? Intanto dobbiamo anche dire questo, che siccome la storia l'hanno inventata loro, come dicevo, che è un movimento rettilineo, perfino Ulisse sogna di tornare in Itaca, ma Abramo no, Abramo va avanti, vanno avanti sempre. Allora, se Dio decide di incarnarsi, deve incarnarsi in questo popolo, perché incarnarsi vuol dire entrare nella storia, e chi meglio di loro? E Gesù quindi è ebreo. E Gesù incontra una religione che è la sua religione, con due caratteristiche. Un filo rosso è, potremmo dire, la visione sacrificale. Il popolo di Dio è un popolo peccatore, non solo. Adamo ed Eva hanno cominciato fin dall'inizio questa tragedia di voltare le spalle a Dio e allontanarsi, e quindi essere nel pericolo di perdersi. Questa offesa a Dio è tanto grande che si cerca, con il capro espiatorio, con gli agnelli e tutto questo, e non si riesce, quindi dovrà venire il Messia, pagare il tributo di sangue, perché l'offesa è divina, anche se fatta da uomini, ma è fatta a Dio, e quindi solo una compensazione divina può liberarci dal peccato. È tutto una storia che si ripete nell'Antico Testamento, e che è chiamata giustamente questa visione sacrificale. E se voi chiedete a una mamma perché Gesù è venuto a questo mondo, vi dirà: per salvarci dai peccati, per pagare il prezzo. Qua molto bene, molto felicemente il padre Felice dice: ecco, un Dio così chi lo vuole? Un Dio che vuole essere pagato col sangue del figlio? È quasi un Dio sanguinario. Ma c'è un altro filo conduttore rosso, che è quello del regno di Dio. Fin dall'inizio, ben presto, si è cominciato a presentare il disegno di Dio come un giardino o come un paradiso terrestre che Dio vuole per i suoi figli. I suoi figli non sono degni, ma Dio lancia la proposta continuamente e promette un Salvatore che sarà giustamente uno che viene a restaurare il regno. Veramente sì, io sono rimasto meravigliato quando, per esempio, parlavo di queste cose con il mio superiore generale di qualche tempo fa, e lui dice: beh, tu stai esagerando. Cioè, si pensa che il regno di Dio non sia il cuore della Bibbia, e invece lo è. A un certo momento noi ci domandiamo: Gesù ha trovato quindi queste due correnti di pensiero religioso, e cos'è che lui ha voluto fare? Per cominciare, lui non ha voluto fondare una nuova religione, non era nei suoi piani. Una grande religione nuova, competitiva, non era nei suoi piani. Lui si è visto come riformatore in nome di Dio, del Padre, e riformatore giustamente in questo, nello stabilire il regno di Dio. E allora cos'è il regno di Dio? Ne abbiamo parlato prima, ma per me c'è un passaggio che io ho trovato felicemente e che sempre che posso ripeto. Lettera ai Romani, capitolo 14, versetto 17. I Romani domandano a Paolo: cosa dobbiamo fare per diventare cristiani? Qual è la dieta? Cos'è che possiamo mangiare e cos'è che non possiamo mangiare? Cos'è che possiamo bere e cos'è che non possiamo bere? San Paolo dice: il regno di Dio non ha niente a che vedere con queste diete religiose. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Questa è, che mi risulta, l'unica definizione che c'è di regno di Dio nella Bibbia. Perché noi troviamo Gesù che parla sempre in termini di parabole, ma Paolo ci ha lasciato questa chicca qui. Adesso allora si pone un poco questo problema, a mio parere. Il cristianesimo è allo stesso tempo, possiamo anche dire questo, che Gesù ha capito quali erano i suoi limiti, e come segno di fedeltà e di obbedienza al Padre, quindi lui si è limitato a lavorare con il popolo di Israele nella Palestina, togliendo quella uscita là con la Cananea, e quindi lui intendeva riformare la sua religione, ma attraverso dei discepoli sognava e voleva che tutte le religioni potessero essere riformate, non che scomparissero, ma che fossero riformati. E giustamente quindi la fecondazione doveva essere questa, del regno di Dio, cioè che questo mondo sia come Dio lo vuole, e lui vuole che tutti noi viviamo come figli suoi, figli e suoi, e quindi come fratelli e sorelle, nessuno più, nessuno meno, che non ci siano esclusi, che non ci siano oppressori e oppressi, e tutto questo. A un certo momento le autorità hanno capito quanto era pericoloso, e gli hanno dato qualche messaggio: taci, ritirati, torna indietro. E lui senz'altro ha capito, ci torneremo anche domani nel Vangelo della messa di domani, e lui ha capito che sarebbe morto giovane e violentemente, ma lui non ha zittito, non ha rinunciato, ma è stato fedele fino in fondo, fedele al padre, alla missione ricevuta, e fedele al popolo. Questa è questo che fa di lui il salvatore. Come dice Bertolt Brecht, che dice: chi muore in croce non ha ceduto, perché se lui cedeva non sarebbe morto in croce, se lui si fosse ritirato. E chi muore in croce non ha ceduto, chi cede non muore in croce. Quindi la vittoria di Gesù, come anche Giovanni ci presenta Gesù che trionfa nella croce, ecco. E Dio Padre non salva Gesù dalla morte, ma nella morte. E qui quindi entra di nuovo la mistica. Entra di nuovo, per esempio, vedete, io penso a Gandhi. A un certo momento lui è rimasto incantato dal Vangelo, e gli hanno detto: allora perché tu non ti fai cristiano? E lui dice: ebbene, io sogno che in questo mondo il cristiano sia più cristiano, l'induista più induista. È giustamente questa fecondazione di questo messaggio, cioè Gesù è venuto a portarci questo messaggio del regno di Dio. Allora oggi, per esempio, la Chiesa ormai, la religione cristiana ha 2000 anni, non si può pensare di sovvertire, ma io direi perfino che questa religione, che è la religione di molti popoli dell'Occidente e anche di larghe maggioranze nel mondo, salva allo stesso livello che le altre religioni, che salva, come dire, in una forma più vera, più profonda, è questo messaggio del regno di Dio che noi dobbiamo cercare. E purtroppo noi vediamo quanto di antiregno di Dio continua nel mondo di oggi. Noi non possiamo, come è stato detto qui, noi non possiamo chiudere gli occhi e le orecchie per non vedere e non ascoltare il grido di cos'è? Metà dell'umanità che soffre, che ancora non ha quel volto che è il volto di Cristo risorto. Questa è la grande tragedia di noi cristiani, di essere molti e di non riuscire a fare che il messaggio di Cristo trasformi, converta anche le strutture, le istituzioni. Beh, io com'è che è qui?
Sei costretto a chiudere.
Ah, va bene. No, era più interessante uno scambio. Cosa volete?
Purtroppo qua.
Sì. Sì, ma vedete, c'è una cosa che mi preoccupa. Non so se voi conoscete quel libro dove c'è il Papa Benedetto XVI e Floris d'Arcais, che parlano a rispetto di Dio, se Dio esiste o non esiste. Gesù a un certo momento dice: ma chiaro che sono figlio di Dio, nella Bibbia è scritto che tutti siamo figli di Dio. E questo padre, questo babbo di Gesù, che lo aiuta, gli dà tutta la forza per fare quello che ha fatto, potrebbe perfino essere quello che Confucio a un certo momento sospira verso di lui, senza avere il coraggio o la grosseria di dire che esiste o non esiste. Cioè, a un certo momento noi dovremmo lasciare superare quel positivismo che noi vogliamo collocare a tutti i costi dentro alla nostra. Quando Matteo Ricci è andato in Cina e ha detto: voi avete perso l'idea originale che avevate di Dio, un solo Dio monoteista. Perché? Perché non avete la logica. E quindi lui ha tradotto la logica di Aristotele perché loro potessero con la ragione arrivare al monoteismo. I cinesi hanno detto: ma tu sei fissato con questo della logica? Non sai che ci sono 100 vie per arrivare alla verità? La simpatia, come si dice, la similitudine, l'affetto, e questo, noi dovremmo a un certo momento superare questo positivismo. Io ho dentro di me un bel po' di ateismo e un bel po' di teismo, ma questo non mi toglie un respiro di mistica, ecco questo. Io credo che è questo che noi abbiamo bisogno, ma forse questo si richiederebbe anche uno scambio maggiore di idee. Bene, io vi ringrazio.